E allora buonasera a tutte e a tutti. Nuova puntata di Entropia Massima, libera scienza e libero stato, 87.9 in modulazione di frequenza, ondarossa.info su internet. E diamo la parola a Lorenzo che ci introduce l'argomento della serata, ovvero l'energia.
Sì, l'argomento della serata è energia e riscaldamento globale. Non esistono soluzioni semplici. Abbiamo pensato tanti titoli, ma non esistono soluzioni semplici. È quello che ci è sembrato, mutuando il titolo di un articolo di un esperto mondiale di transizioni energetiche. Comunque la riflessione è che dall'ultima trasmissione, che è passata quasi 2 mesi, sono passati, no? Da quando abbiamo fatto la trasmissione scorsa, che abbiamo coinvolto la nostra amica climatologa dell'IPCC, è cambiato parecchio, no? Questo iperoggetto che abbiamo chiamato riscaldamento globale è diventato forse leggermente più percepibile nella sua enormità e spazio-temporalità sovrumana, il riscaldamento globale, e soprattutto è diventato apparentemente meno negabile, no? Il che è pure preoccupante, però stiamo attenti, nel senso, è successo adesso, ma non è detto che in futuro non è cosa. Si è sentito parlare di tanto, no? del cambiamento climatico in questi giorni. Abbiamo cercato di approfondire l'altra volta la questione del riscaldamento globale con l'amica di Torino, che ci ha illustrato quello che diceva l'IPCC, a cui si è recentemente aggiunto un documento molto più, forse più aperto rispetto al documento dell'IPCC, firmato da 11.000 scienziati, ormai ci sono così. Il riscaldamento climatico globale è quindi una realtà innegabile, no? E c'è poco da stare tranquilli, però anche perché a quanto pare se ne parla sempre di più. E bisogna anzi attivarsi immediatamente con azioni drastiche, gigantesche, rivoluzionarie secondo l'IPCC, altrimenti gli effetti saranno devastanti sotto tutti i punti di vista: conflitti, povertà, carestie, migrazioni, estinzioni di massa, riduzione della disponibilità di cibo, aumento della povertà. Le parole d'ordine sono tante, ne possiamo dire qualcuna. Le parole d'ordine dell'IPCC stanno tutte in fila verso la fine di questo del loro rapporto rivolto ai decisori politici: riduzione drastica delle emissioni di anidride carbonica, transizioni energetiche e tecnologiche veloci e globali, azioni di mitigazione e sviluppo di strategie di adattamento, riduzione delle disuguaglianze sociali e culturali ed eliminazione della povertà, giustizia sociale ed equità, riforestazione equilibrata rispetto allo sviluppo di superfici agricole, attuazione di politiche redistributive, cooperazione internazionale e resilienza globale. Queste sono solo alcune delle azioni indispensabili finalizzate ad azzerare le emissioni di gas serra nel 2050 e rafforzare la risposta globale all'aumento della temperatura media globale superficiale, che è il parametro di riferimento dell'IPCC. Avevamo pure parlato di rapporti perversi evidenti tra scienza e potere. Qui c'era la connessione tra scienza e potere, quando avevamo parlato dell'esistenza di un gruppo sempre più piccolo di negazionisti climatici, scienziati però a cui evidentemente fanno riferimento Trump, Putin e Bolsonaro, forse pure Salvini, scienziati di materie più disparate, quasi nessuno climatologo in realtà, e alcuni, molti dei quali qui alla Sapienza. In effetti il passaggio attraverso uno dei mesi di novembre più piovosi degli ultimi anni e il ritorno ad esempio della marea straordinaria ripetuta e molto alta a Venezia, ne abbiamo parlato l'altra settimana con Geologia Senza Frontiere, le alluvioni di questi giorni, proprio di ieri e l'altro ieri, il crollo di un secondo viadotto autostradale a causa di una frana, hanno tutti innescato reazioni di preoccupazione rispetto al clima che cambia. Questa è la costante, diciamo, del commento al dissesto idrogeologico e alle maree, ad esempio, anomale straordinarie a Venezia, e tutti quanti dicono di fare qualcosa, agire adesso. Il Senato, sull'onda di questa cosa, ha approvato nella seduta di mercoledì scorso, della settimana scorsa, un disegno di legge di conversione del decreto clima, che ora dovrà passare alla Camera. È composto essenzialmente da 8 articoli. Parla di misure urgenti per contrastare i cambiamenti climatici, migliorare la qualità dell'aria e incentivare la mobilità sostenibile. Mo, a prescindere da qualsiasi giudizio, non sembrano, almeno da una lettura velocissima, esserci all'interno indicazioni volte a sviluppare questa massiccia transizione energetica, che appare uno dei perni intorno al quale si articola la proposta dell'IPCC negli scenari, anche quello più forse perseguibile. Comunque è prevista una transizione energetica massiccia. Ci sono invece indicazioni circa la mobilità sostenibile, il rimboschimento, la tutela ambientale e il contrasto al dissesto idrogeologico, la riduzione dei rifiuti, eccetera, eccetera. Grazie all'azione del movimento Fridays for Future, altra crescita costante e massiccia in questi ultimi mesi, moltissimi comuni del mondo, in tutto il mondo, stanno emettendo quella che si chiama dichiarazione di emergenza climatica o DEC, un atto, come definiscono ora, un tempo simbolico e fattuale di pressione sulle istituzioni locali, regionali, nazionali, affinché siano intraprese azioni di governo e di organizzazioni internazionali più efficaci nel contenere gli effetti del collasso climatico e dell'estinzione di massa del vivente oggi in corso. Questo dicono i Fridays for Future. L'hanno fatto Milano, l'ha fatto anche Roma Capitale. Con un atto di fine settembre 2019, l'Assemblea Capitolina ha impegnato la Sindaca e la Giunta a dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale per la città di Roma. Tra le tante cose, riduzione della plastica, cambio di cose, per quello che ci riguarda rispetto all'energia di cui abbiamo deciso di parlare oggi, si parla di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, subordinandone ovviamente lo sviluppo alla sostenibilità sociale. Poi ci stanno un po' di chiacchiere, insomma, e poi le coperture dei tetti delle città a fonti rinnovabili. Comunque, insomma, alla fine se ne potrebbe parlare anche un'altra mezz'ora. Quella della transizione energetica è la sfida centrale e imprescindibile, no? Avevamo detto, ne avevamo parlato già, noi avevamo cominciato a parlare l'anno scorso quando abbiamo affrontato la fusione nucleare come esempio di ricerca, insomma, tutto che non ha niente a che fare con la transizione energetica, visto che è abbastanza lontana. Comunque l'avevamo detto, e avevamo detto che i combustibili fossili si aggirano intorno a livello globale per il consumo, per fornire energia alla vita dell'uomo sulla Terra, circa l'80% della richiesta, quindi è quasi tutto combustibili fossili, che ovviamente hanno il difetto, ai fini del cambiamento climatico, di emettere gas serra. Le rinnovabili moderne pesano per il meno del 10%, il resto è anche ancora tutto legno e pochissima energia nucleare in diminuzione. Lo avevamo detto lo scorso anno e più o meno vale, ma lo approfondiremo un po'. Quindi la sfida energetica che ci propongono gli scenari dell'IPCC è l'elemento più rilevante e grave e più difficile da affrontare, in un contesto che comunque è costantemente continuo e inarrestabile dei consumi mondiali in generale, di fronte anche all'inarrestabile crescita demografica cui l'IPCC nel rapporto dell'ONU, insomma, non fa nessun riferimento, mentre invece, per esempio, gli scienziati dell'ultimo allarme hanno fatto riferimento, fatto caso anche a questo aspetto. In sostanza si susseguono, quello che vale la pena notare è che nell'ultimo anno si sono susseguiti allarmi da varie comunità, la comunità scientifica finanziata e costituita dall'ONU, le comunità di scienziati e climatologi più autonome e le voci che ricondurrebbero il riscaldamento in atto legato alla, vale la pena di ripeterlo, legato assolutamente, secondo tutti, la maggior parte l'ansia degli scienziati, legato allo sviluppo e all'evoluzione della rivoluzione industriale, che ha portato ad un incremento di circa un grado, un po' meno di un grado, dall'era preindustriale a oggi, e che probabilmente porterà ad un incremento di temperatura fino a 3 gradi nel 2100, con tutte le conseguenze sulla vita comune: innalzamento del livello del mare, riduzione della biodisponibilità, estinzioni di massa, quello che ho appena finito di dire. Questi appelli si susseguono e si riducono sempre di più questi appelli e queste dimostrazioni si susseguono e si riducono sempre di più le voci in contrasto. È certo, è chiaro che c'è qualcosa che in tutta questa storia rende tutto complicato, perché il centro dell'emissione di CO2 è la nostra fame d'energia. Le rivoluzioni industriali, tutto quanto ha portato alla vita come la viviamo noi oggi, che è energivora. In Italia siamo più energivori di altri paesi, ma comunque da tutte le parti. Questo è il vero problema, cari compagni e care compagne e cari fratelli e sorelle. E questo è il problema. Il nostro stile di vita è uno stile che consuma energia, che c'ha bisogno di emettere, di consumare energia. Ci accendiamo gli riscaldamenti, poi lo vedremo piano piano come sono distribuite queste fonti di energia anche nella vita di tutti i giorni e nel rapporto nostro col territorio, con la nostra vita comune. Siamo immorali, se lo vedi dal punto di vista del consumo dell'energia, rispetto agli scenari apocalittici che ci mette ormai inevitabilmente davanti il riscaldamento climatico a una forchetta che, nel migliore dei casi, che vedremo che è difficilmente perseguibile, è contenuto entro un grado e mezzo. Comunque vale la pena, visto che l'energia è il centro di questo discorso, ripartire proprio da lì, cercare di capire intanto che cos'è st'energia e poi come la facciamo e quali problemi porta l'energia. In questo non può che darci una mano il nostro, la nostra guida, il nostro comandante Jacopo, che ci accompagnerà attraverso intanto la definizione di energia.
E allora, però, prima della definizione di energia e prima di iniziare le discussioni su usi e consumi e stili di vita, breve pausa musicale con Fabrizio Bosso del 2000. Questo era Fabrizio Bosso con Fast Flight, evidentemente del 2000. Ritorniamo in voce, ritorniamo su Onda Rossa, siamo in Libera Scienza e Libero Stato, scienza e potere sempre si parla. Ripassiamo la parola
a Energia.
Buonasera a tutte e a tutti. Sempre grazie Lorenzo per l'introduzione, sempre magnifica. Allora, l'energia, sì, l'energia è un termine.
È un piacere introdurla, comandante Jacopo.
L'energia è sempre, quando si parla di energia, è sempre un concetto un po' vago, un po', diciamo, vago, parafrasando una canzone, vago come le stelle dell'orsa. Invece, da un punto di vista della fisica, è un concetto molto solido. Ovviamente ha una storia molto, viene da lontano il concetto di energia, insomma, da quando è nata la fisica, da quando è stato Galileo col metodo sperimentale a, diciamo, concettualizzare meglio l'energia come cosa, come capacità di compiere lavoro. Ecco, questa è una prima definizione che possiamo utilizzare. Però una migliore sistematica della parola energia si è avuta quando nel 1824 Carnot in Francia capì per la prima volta che il passaggio di calore tra due sorgenti di calore a temperatura diversa poteva produrre a differenti temperature poteva produrre lavoro, e questa è stata una prima, diciamo, da qui possiamo far partire anche lo studio della fisica che va sotto il nome di termodinamica. Energia, calore, lavoro, queste sono tutte quantità fisiche che sono oggetto di studio della termodinamica. E quindi con questa trasformazione di calore in lavoro si ha anche il concetto di rendimento di una macchina termica. Allora, questo vuol dire che quanto lavoro viene prodotto attraverso un passaggio di calore, e questo è il rendimento di una macchina termica. Ora, oltre a questo, ovviamente questi sono stati i primi studi. All'epoca nel 1800 si credeva, prima di Joule del 1850, che il calore fosse un fluido come l'acqua che poteva fluire da un mezzo a un altro. Invece Joule capì che l'energia, il calore e il lavoro erano la stessa cosa, e questo lo possiamo sintetizzare con il primo principio della termodinamica. Cioè, il primo principio della termodinamica dice che l'energia interna di un sistema termodinamico che è isolato rimane costante. Questo è più facile di più facile comprensione: se uno dice nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Cioè, io una certa quantità di energia costante, per esempio nell'universo, se considero l'universo come sistema isolato, e questa quantità di energia si trasforma in calore e in lavoro. Però c'è da dire, riprendiamo un po' il concetto di rendimento. Ora, uno può dire, va bene, allora un rendimento, io posso trasformare tutto il calore che ho a disposizione in lavoro. Questo invece è proibito dal secondo principio della termodinamica. Il secondo principio della termodinamica ha due enunciati, io li voglio ricordare, perché il primo enunciato è l'enunciato di Clausius, che dice che è impossibile realizzare una trasformazione termodinamica, appunto, il cui unico risultato sia quello di trasferire calore da un corpo più freddo a uno più caldo senza l'apporto di lavoro esterno. Il secondo enunciato, che è equivalente a quello di Clausius, che va sotto il nome di Kelvin-Planck, dice che è impossibile realizzare una trasformazione ciclica il cui unico risultato sia la trasformazione in lavoro di tutto il calore assorbito da una sorgente omogenea. Questo equivale a dire cosa? Che è impossibile, appunto, realizzare una macchina termica il cui rendimento sia pari al 100%. Oppure dire anche perché, diciamo in maniera moderna, questo vuol dire anche che in ogni trasformazione termodinamica l'entropia di un sistema aumenta sempre. L'entropia è il disordine di un sistema, cioè nel momento in cui io compio una trasformazione termodinamica utilizzo una quantità di energia che, una volta compiuta questa trasformazione termodinamica, questa energia non mi è più disponibile per compiere ulteriore lavoro, e quindi energia perduta, è caos e disordine. E questo vuol dire che distingue una trasformazione che non si può più riavere, quindi irreversibile, non la posso più riottenere. E questo pone un problema in natura. Perché? Perché ovviamente io devo, come diceva Lorenzo, noi siamo una società che è sempre più energivora, quindi alla ricerca di sempre più energia disponibile per creare lavoro. Per creare lavoro, quindi, cosa vuol dire? Vuol dire anche creare corrente elettrica, per esempio, no? Perché io attraverso, e poi lo vedremo meglio, come appunto l'oggetto della discussione è proprio questo, è l'approvvigionamento energetico, ma in che termini? Soprattutto in termini di corrente elettrica prodotta, perché con la corrente elettrica noi riusciamo a vivere, a svilupparci, a guidare le macchine, i treni, eccetera. Però abbiamo questo limite forte che la fisica ci impone, cioè il rendimento. Cioè questa trasformazione termodinamica che non può essere di rendimento pari a 1. Cioè non posso convertire tutto il calore, lo ripeto, in lavoro. Per esempio, prendiamo, per farvi capire meglio, prendiamo per esempio quello che noi abbiamo tutti i giorni, le macchine, la macchina automobile con cui abbiamo a che fare. Ora, in realtà è un concetto, è una macchina termica, anche se vuoi molto rozza, perché ha un rendimento molto basso. Una macchina termica di un'automobile ha un rendimento circa del 30%. Cosa vuol dire? Che la maggior parte di energia che noi prendiamo dalla benzina, quindi la benzina viene combusta, esplode, genera calore, solo il 30% di questo calore si trasforma in energia di movimento, in questo caso di movimento meccanico, cioè quindi fa andare avanti la macchina. Il resto viene disperso nell'ambiente, perché un motociclista, per esempio, d'estate soffre molto se ha un motore potente, perché quando fa caldo il motore della motocicletta riscalda tantissimo, è una stufa che c'è sotto le gambe ed è praticamente insopportabile. Quindi la partita è tutta lì. Quindi quando noi abbiamo visto i rimedi degli IPCC, cioè di gestire questa transizione energetica, ci siamo chiesti: ma sarà effettivamente possibile questa transizione energetica nel momento in cui siamo una società a livello mondiale sempre più energivora, cioè, a parte l'Occidente, gli Stati Uniti, ma la Cina, io penso alla Cina, penso all'India, paesi in via di sviluppo che richiedono anche, tra virgolette, giustamente una quantità di energia sempre maggiore. Si riuscirà effettivamente a gestire una transizione energetica il cui risultato è quello di non emettere più CO2 nel 2050? Ora, è difficile, ma non, al di là ovviamente degli aspetti economici, politici, che ovviamente questi sono tanta parte del discorso che deve essere affrontato, ma vederla anche da un punto di vista di un limite fisico, di qualcosa che uno non può attuare a livello mondiale, proprio perché ci sono dei limiti. Il limite è il rendimento, il limite è l'energia a disposizione che noi dobbiamo reperire, questa energia che poi si trasforma in disordine in ogni trasformazione termodinamica. È possibile ottenerla per soddisfare il fabbisogno sempre crescente di energia a livello mondiale? Questa è una domanda. E quindi noi adesso diamo degli spunti, faremo una carrellata di quello che è stata, di quello che è stato il consumo di energia e di quello che viene proposto nell'IPCC come transizione forte per la non emissione di CO2. È un tema, ovviamente ci rendiamo conto che è un tema molto difficile molto complesso da trattare, non è possibile trattare in una trasmissione di circa un'oretta con tre stacchi musicali, però noi diamo degli spunti, vorremmo dare degli spunti, un'analisi e porci delle domande, porre delle domande ai radioascoltatori.
E allora ancora una brevissima pausa per poi ritornare in voce e iniziare un po' a discutere del tema. Thank you. E sfumiamo Paolo Fresu, Enrico Richard Galliano e Jan Lundgren, era Mare Nostrum a Jazz Baltica di questo giugno 2019. Ritorniamo in voce, piccolo lapsus, ritorniamo sugli 87.9 di Onda Rossa, ritorniamo a parlare di energia.
Eh sì, ricontinuiamo a parlare di energia, in questo momento concentrati sull'effetto dell'energia rispetto al fenomeno del riscaldamento globale, volgarmente denominato cambiamenti climatici. Ripetiamo, perché vale la pena di capire perché lo stiamo percorrendo questa strada. L'allarme dei climatologi di tutto il mondo, a parte qualcuno, è che è in atto un cambiamento climatico che si risolve in un riscaldamento della temperatura. Di una delle temperature che descrivono la temperatura media della Terra al suolo, e che è dovuto, l'allarme deriva dal fatto che è ormai chiaro ed evidente, sulla base di tutti gli studi che hanno fatto, che il rapporto tra incremento già avvenuto della temperatura media globale e emissione nell'atmosfera di anidride carbonica è connesso, e l'emissione dell'atmosfera di anidride carbonica è dovuto alle attività umane a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, quando è cominciata, diciamo, l'utilizzo più speculativo dell'energia da motore e quindi da fonti, quindi di come vedremo meglio nel dettaglio che cosa significa, e quindi l'emissione di gas serra nell'atmosfera. Questa cosa qui ha determinato un incremento ormai già avvenuto della temperatura media globale. Questo incremento, se non si fa qualcosa, dicono l'ONU, gli scienziati di tutti i tipi, tutti quanti lo declinano in modo diverso, però quello che dicono è che se non si fa qualcosa, questo incremento tenderà ad aumentare in modo non più sostenibile, già è insostenibile adesso, e questa cosa porterà a degli sconvolgimenti tali per cui è in pericolo la nostra vita sulla Terra, e noi potremmo essere la prossima estinzione di massa analoga a quella dovuta alla meteorite gigantesca alla fine del Cretaceo, quella dei dinosauri. Quindi il rischio è grosso. Quello che viviamo, percepiamo costantemente tutti i giorni, è questo stravolgimento un po' del meteo quotidiano, con dei fenomeni estremi un po' curiosamente distribuiti, compresa per esempio l'acqua alta a Venezia quest'anno, che tanto è stata messa in relazione ai cambiamenti climatici, e che seppure non è in relazione diretta col riscaldamento globale, è certamente in relazione col sovrasfruttamento della terra e di quel pezzo di terra da parte dell'uomo. Quindi diciamo che è la stessa famiglia di perturbazione: l'uomo sulla terra comincia a dargli fastidio alla terra, tanto da portarla probabilmente sull'orlo di un cambiamento climatico, di un fenomeno di cambiamento così globale che si porterà dietro nell'estinzione una gran parte della biomassa. Sta già avvenendo, con una percentuale di specie in estinzione gigantesca, e quello che ridiremo nei prossimi anni a questo punto, perché questo qui è un tema che è urgentissimo. Ritornando all'energia, il tema centrale di tutti quanti è riduzione dei gas serra. I gas serra derivano prevalentemente dalla produzione di energia, e quindi abbiamo deciso di approfondire un attimo che vuol dire produzione di energia, e se pensare domani di spegnere il motore e accendere un altro è plausibile, perché l'altro motore magari non c'è, e perché l'altro motore comunque emette gas serra. Forse questo è il problema. Allora ci siamo andati a vedere un pochino, prima a livello globale, come sono distribuite le fonti di energia primaria, tutte le fonti di energia per tutto: macchine, riscaldamento di casa.
Volevo aggiungere anche che rispetto a questo, se l'alternativa dell'energia cosiddetta pulita, come il fotovoltaico, l'eolico, possa bastare. Se non ci fossero più combustibili fossili.
Infatti adesso c'è questo è
l'alpile. Questa è una domanda.
Esatto, questa qui è la domanda: esiste un altro motore da accendere per farci l'energia? Allora vediamo i consumi energetici mondiali e contemporaneamente da dove tiriamo fuori l'energia a livello globale, velocemente, poi passiamo all'Italia e poi andiamo a vedere sulla situazione italiana, che è basata sui dati della Terna e dell'Enel. Jacopo ci spiega un attimo meglio come si connette il discorso sulla termodinamica, che ha fatto fino adesso apparentemente con dei tratti oscuri, anche sì, è stato chiarissimo il nostro comandante Jacopo, mentre invece come si trasforma nella vita reale. Allora, intanto c'è da dire che dal 93 al 2018, secondo i dati della BP, quindi uno che ci tiene a consumare, il consumo mondiale espresso in milioni di tonnellate di equivalenti, come se fosse tutto petrolio, è passato da 8.500 milioni di tonnellate a 14.000 milioni di tonnellate. Quindi noi ci abbiamo bisogno, la popolazione umana, la popolazione terrestre ha cominciato a consumare tanto. Come consuma? Cioè, come la produce questa energia che ha queste gigatonne, questi milioni di tonnellate di equivalenti di petrolio, cioè quindi questa ciccia per far andare questo combustibile, per far andare il nostro telefonino, le luci, la radio, la macchina e tutto quanto? Lo produce prevalentemente da combustibili fossili. Attualmente la BP ci dice che di queste 14.000 tonnellate, 4.500 derivano dal bruciare olio, 3.000 dal bruciare gas naturale, 4.000 dal bruciare carbone, lungi dall'essere sparito. La somma fa 32% più 22, fa quasi tutto, perché poi restano 1.000 tonnellate da idroelettrico, qualche rinnovabile, ma pochissimo, stiamo su pochissima roba, e un po' di nucleare che sta in scomparsa. Con dei picchi strani, la distribuzione mondiale è un po' curiosa, però come è immaginabile, nell'est, in Cina, così bruciano un sacco di carbone, un po' meno petrolio e un po' meno gas naturale. Nei paesi nostri è quasi tutto gas, magari più gas e più meglio distribuito. Del carbone è un po' meno, però ricordiamoci, questo vale la pena di dirlo prima di passare alla situazione italiana, che il problema non è della Cina, dell'Italia, del Sud America e dell'Antartide o della Groenlandia, che ha cominciato a sciogliersi a tutta velocità. Il problema è globale, quindi soltanto una. Quindi questo è il primo scoglio che dobbiamo affrontare rispetto a queste riconversioni energetiche. Vanno fatte a livello mondiale. I dati che abbiamo letto adesso, la fonte, ho detto, è la British Petroleum, quindi una fonte che assolutamente tende a non a sottostimare l'effetto del riscaldamento globale, tanto da spendere, questo dato così, 215 milioni di dollari in attività di lobby nei confronti dei decisori politici per negare il cambiamento climatico. Poi ti chiedi i rapporti tra scienza e potere da cosa sono innescati, e quindi loro proprio dicono che insomma è quasi tutto bruciare sostanze o solide o gassose o liquide, quindi abbiamo pure tutti gli stati della materia tra olio, gas e carbone. Passiamo all'Italia e vediamo com'è distribuita fonte per fonte l'attuale produzione di energia elettrica, e quindi come sono articolati nella nostra quello che paghiamo con la bolletta, quello che entra nelle nostre case, nella produzione di energia elettrica, e soltanto quella per il momento. Quindi lasciamo perdere che quasi tutto a parte i treni, quasi tutto la trasmissione, quasi tutta l'alimentazione del traffico automobilistico è a petrolio, e quasi tutta il riscaldamento e la climatizzazione quasi tutte a bruciare gas e legna prevalentemente, e quindi diciamo quasi niente deriva dalle rinnovabili. Parliamo tanto della produzione di energia elettrica. Allora, attualmente, e vediamo fonte per fonte, attualmente intorno al 10-15-20%, diciamo il 15% a seconda del consumo mensile dell'energia elettrica italiana, la fonte eterna deriva da fonte idroelettrica, considerata da molti una fonte in qualche modo rinnovabile. Che vuol dire, caro comandante Jacopo?
Sì, c'è un po' anche il trucco.
Come funziona intanto?
Allora, come funziona? Il principio è facile. Diciamo è facile perché si rifà un principio della meccanica classica, quindi appunto da Newton, nel 1600, è il principio della conservazione dell'energia meccanica. Allora, cosa succede? Io creo un bacino a una certa altezza sul livello del mare, quindi un bacino d'acqua che ha una certa energia potenziale, perché appunto dice la parola stessa, potenzialmente questa energia può creare lavoro, e questa energia potenziale si misura in base proprio al livello d'altezza dal livello del mare, quindi è un'energia forte. Sfrutto un dislivello, quindi a valle, diciamo, facciamo questo esempio, mi metto a un dislivello più basso, a 500 metri, diciamo che il bacino idrico si trova a 1000 metri, la mia, diciamo, turbina che mi dovrebbe generare corrente elettrica si trova a 500 metri sul livello del mare, quindi utilizzo un dislivello di 500 metri. Apro i boccaporti, non so come si chiamano, della diga, e l'acqua scende per gravità, semplicemente per attrazione gravitazionale, che porta per un principio semplicissimo, un minimo di energia, cioè da un massimo di energia potenziale a un minimo. Ora, in questa trasformazione, però l'energia si trasforma in energia cinetica di movimento, l'acqua si muove per arrivare a questo, per percorrere questo dislivello, e quindi acquista una velocità, una massa d'acqua che è una velocità enorme, per esempio già solo 500 metri. Quest'acqua in movimento a una grande velocità incontra la turbina, le pale di una turbina, che la turbina è quell'elemento in soldoni che, girando a causa della spinta dell'acqua che gli arriva a grande velocità, va in un alternatore. Questa, l'alternatore, adesso non vado in dettaglio dell'alternatore, ma l'alternatore crea corrente elettrica e quindi una potenza elettrica che poi viene immessa nella rete, che serve poi per accendere il forno, per accendere il phon di casa, eccetera eccetera. Per esempio, dare qualche numero, se io appunto utilizzo questo dislivello di 500 metri, ogni metro cubo d'acqua che arriva in turbina mi crea per esempio un kilowattora di potenza equivalente. Con, in questo caso utilizzo un in questo caso misuro un rendimento della mia macchina del 73%. Ora però c'è un trucco che ne parlavamo prima, dice: cosa fa quest'acqua? Spesso in questi impianti idroelettrici, quando l'acqua arriva a valle, poi deve essere ripompata a monte, quindi a quel punto la centrale idroelettrica utilizza energia elettrica che gli arriva dalla rete esterna, quindi prodotta attraverso un altro sistema, un altro meccanismo, che serve a far girare la turbina in senso inverso. Questa turbina, girando in senso inverso, ripompa l'acqua a monte. Allora spesso e volentieri la scelta dell'idroelettrico è più economica che è energetica, diciamo, ha una convenienza solo di tipo economico e non energetico. Perché? Perché l'energia che io spendo per ripompare l'acqua a monte è maggiore rispetto all'energia che io produco facendo scendere naturalmente l'acqua da un dislivello maggiore a un livello minore. Quindi
è così, questo meccanismo è un po' cervellotico, nel senso che è una convenienza in termini di necessità di quantitativo energetico
da soddisfare
istantaneo dati momenti del giorno, e diciamo rispetto a una invece disponibilità costante che sarebbe quella del, diciamo, del salto energetico che darebbe fornirebbe un'energia costante. Invece in termini economici conviene il fatto del ripomparla.
Conviene perché nell'idroelettrico io posso produrre a causa di questo salto veloce, posso produrre dei picchi di energia istantanei velocemente. Invece molte centrali che producono energia hanno una produzione di energia elettrica costante, non possono aumentare o diminuire la produzione di corrente elettrica. Però nella rete nazionale, nel contributo nazionale, se io ho bisogno di più energia perché a quel punto tutti tornano a casa la sera e tutti accendono la TV, allora il fabbisogno di energia elettrica aumenta, e quindi io apro la diga, faccio scendere l'acqua, creo quel picco di energia elettrica. Poi quando la gente va a dormire, che questo picco non c'è più, di questo consumo maggiore viene meno, io riutilizzo corrente elettrica che viene da un'altra,
che costa meno a quel punto.
Ecco, c'è da dire, ecco perché è più vantaggioso a livello economico per i produttori di energia elettrica, perché di notte costa meno. Io riutilizzo questa corrente per ripompare l'acqua in alto, per renderla utilizzabile quando riavrò un nuovo picco energetico di consumo.
Che questo è diciamo anche è un meccanismo in più di cui non abbiamo parlato spessissimo. Abbiamo affrontato già varie altre volte l'idroelettrico, anche proprio in termini di impatti a livello di grandi centrali, grandi impianti, e quello che vuol dire utilizzare quella che viene considerata una fonte di energia pulita e rinnovabile, che però invece in termini di impatto sul territorio può essere devastante in termini dei grandi impianti rispetto ai micro.
E poi, visto il rendimento e la funzionalità soltanto in te, la funzionalità di rete ce l'ha spiegata Jacopo, a livello di impatto ambientale di quegli impianti giganteschi non alimentati da una corrente naturale, no? Se non un salto naturale, è quello che diciamo. A livello forse di CO2, questa fonte, visto che spendi quasi quanto ottieni, a parte la cosa di finanza,
se io questa la corrente che utilizzo per ripompare l'acqua
è maggiore
rispetto a quella che io produco, e se a quel punto quella corrente elettrica che utilizzo è prodotta da CO2 da una centrale termoelettrica di cui brucia combustibile fossile, a quel punto io
il bilancio a livello di CO2 potrebbe essere addirittura svantaggioso, non lo sappiamo. E quindi forse se uno si deve rivolgere all'idroelettrico, come alcuni dicono, se uno si deve rivolgere all'idroelettrico come fonte veramente rinnovabile, con l'utilizzo più una delle forme che più accettabili è l'utilizzo diffuso di piccoli impianti che utilizzano salti e dislivelli naturali che producono poco ma diffusissimi nel territorio, potrebbero agire, come dicevamo oggi parlando tra noi, da impianti di cogenerazione diffusi sul territorio. In quel caso lì, utilizzando soltanto un dislivello, una proprietà naturale, quindi non rimettendo energia nel sistema, produci una energia vantaggiosa dal punto di vista ovviamente della produzione e anche della CO2. E la seconda fonte energetica, anzi la fonte energetica italiana che pesa per, subito dopo facciamo la pausa, anzi a metà magari, che pesa per quasi il 65%, quasi tutto attualmente, è la produzione di energia elettrica termoelettrica. In soldoni vuol dire bruciare qualcosa. Sì. Per ottenere energia, e che bruci i combust- e bruci, poi lo vediamo com'è composta, comunque bruci cose che comunque producono gas serra, se non sbaglio, quasi tutti, anzi tutte. E quindi com'è il rendimento delle centrali termoelettriche in generale, insomma?
Allora, in questo caso dobbiamo velocemente facciamo due puntualizzazioni. Una centrale termoelettrica tradizionale ha un rendimento di circa il 40%. Cosa vuol dire? Vuol dire che io devo, come dicevi tu Lorenzo, brucio un combustibile fossile per creare calore, perché devo sempre creare questo scambio termico, cioè una sorgente che stia a temperatura molto alta per poter poi far fluire il calore a una sorgente a temperatura più bassa. In questo scambio io creo lavoro. Il lavoro cos'è? Sempre qui faccio girare una turbina che serve per produrre corrente elettrica. Il rendimento è il 40%, vuol dire che il 60% lo perdo di quell'energia che io poi non potrò più riavere per il secondo principio della termodinamica. Poi ci sono quelli a ciclo combinato, si è migliorato, quindi si utilizza centrali a ciclo combinato, che significa che riesco a recuperare parte di questo calore che viene utilizzato per il primo scambio termico, e a quel punto per riscaldare nuovamente per esempio vaporacqua che va nuovamente in turbina, e a questo punto aumento un po' il rendimento, cioè riesco a arrivare tra 50 e il 60%, con picchi delle certe centrali a ciclo combinato riescono ad arrivare a picchi del 60%. E questo però, ecco, la produzione, il fabbisogno è enorme, quindi vuol dire che io devo bruciare una quantità enorme sia di utilizzare sia una quantità enorme sia di gas, di petrolio che di carbone per creare questa sorgente a temperatura molto alta che mi permetta lo scambio termico. E c'è quindi la produzione di lavoro.
E se vogliamo vedere le fonti di energia di fonti non rinnovabili in Italia, prevalentemente adesso sono scomparsi quasi i prodotti petroliferi che vengono bruciati così, e prevalentemente in Italia e la maggior parte della roba combusta nelle centrali è gas naturale, in minima parte altri gas e gas derivati, e l'altra parte è il carbone, ecco, i solidi in realtà. E invece, quindi siamo arrivati al 15-20%, vogliamo
nucleare.
Facciamo una brevissima pausa. Usiamo Richard Galliano come trade union fra Paolo Fresu e Winton Marsalis con From Billie Holiday to Edith Piaf. Thank you. questo era Winton Marsalis del 2008 con Richard Galliano. Ritorniamo in voce, 87.9 onda rossa, siamo entropia massima. Torniamo a parlare di energia, approvvigionamento, uso, produzione.
Benissimo, eravamo alla ricerca di energie che non producevano CO2 e finora abbiamo praticamente affrontato, partendo del caso italiano, ma insomma vale un sacco, dell'80% delle, praticamente, della produzione di energia in Italia, che tra idroelettrico di grossa scala e soprattutto termoelettrico compone l'80%, ed assolutamente qua dell'assenza di CO2 non se ne parla quasi. Quello che resta sono le energie rinnovabili, che sono composte, adesso poi ne parlerò, da eolico, fotovoltaico e biomasse e rifiuti, che ultimamente sta prendendo, che pesano per circa, è variabile da mese a mese, per circa, che influiscono per circa il 10% a di tanto, quindi diciamo il 7-10%, e quello che rimane a fare il nostro 100% di energie sono energie, sono apporti energetici, apporti di energia dall'estero, e compriamo energia dall'estero soprattutto a fasce orarie, è tutto regolato il mercato europeo, di notte, di giorno la Terna gestisce l'energia in ingresso dalla Francia, in uscita verso la Francia, l'energia dalla Svizzera e così via. C'è una rete soprattutto da dopo che c'è fu il blackout. Allora, vediamo un po', abbiamo detto che questa, quindi questo pacchetto di energie che non emettono, eppure quelle comprate dall'estero emettono CO2, questo pacchetto di energie che non emettono CO2 pesa per il 7-8%. L'Italia, in questo, tutto questo contesto, c'è pure qualcuno che, nonostante neghi i cambiamenti climatici, prega per, utilizza l'idea del riscaldamento globale per dire che bisogna tornare al nucleare perché è un'energia efficiente e non produce CO2. Allora, visto che anche se la produzione italiana non c'ha più, per fortuna, dal referendum non è più da fonte nucleare, però il comandante Jacopo si è andato a vedere pure il rendimento effettivo di una centrale termonucleare, come era quella ad esempio accesa a Caorso, e poi parliamo del rendimento delle rinnovabili, che a questo punto sono l'unica fonte che abbiamo scoperto che non emette CO2 ma che pesa per pochissimo.
Sì, ecco, il nucleare, prendiamo come riferimento la centrale di Caorso, la centrale di Caorso aveva più o meno all'incirca un'efficienza, un rendimento del 32% di produzione di corrente elettrica. Cosa voleva dire? Vuol dire che l'energia nucleare è una fonte, come tutti sanno, hanno capito, è fortissima l'energia nucleare. L'energia nucleare prende l'energia dall'atomo. Ogni volta che un atomo viene fissionato, si viene diviso, cioè una quantità enorme, imparagonabile a tutte le altre fonti di energia, viene sprigionata. Questa è un'energia per ordine di grandezza assolutamente incommensurabili rispetto alle altre. Però che succede? Anche lì io produco un'energia enorme, che però quello che riesco a fare è solo il 32% a trasformarlo in energia elettrica, perché adesso, senza entrare in dettagli, che il tempo è tiranno, ma è sempre la stessa cosa, cioè io con la fissione dell'atomo produco un'energia, l'energia è un'energia termica, cioè quindi aumento tantissimo il calore dell'acqua che circonda il combustibile nucleare. Quest'acqua a un'altissima temperatura viene utilizzata per far girare una turbina, che a sua volta fa girare un alternatore e quindi produce energia elettrica. Bene, per dare qualche numero, la centrale termonucleare di Caorso produceva una potenza termica, quindi un calore, di circa 2651 megawatt, quindi milioni di watt, che però diventava un'energia elettrica solo 860 megawatt. Questo appunto questo porta a un numero del 32% di rendimento. Non produce CO2, è vero, cioè in tutto ciò l'energia nucleare non produce CO2.
Però bisogna vedere se tutto il ciclo, quello non ha mai fatto nessuno, però, quella prova, tutto il ciclo di costruzione, fabbricazione, smantellamento, alla fine
smantellamento e messa in sicurezza dei rifiuti
è effettivamente conveniente, perché quello invece lo fai con la CO2 se è effettivamente vantaggioso,
un
quindi,
po' come l'idroelettrico, c'è, cioè fuori
esatto, c'è la sola,
ce la faccio la sola. Parliamo invece di quelle che sono per antonomasia le rinnovabili, fotovoltaico e l'eolico. Ora c'è un problema nel fotovoltaico: il fotovoltaico produce poca energia, mentre il nucleare produce milioni di watt in una pochissima quantità di uranio, di combustibile nucleare. Il fotovoltaico invece è esattamente opposto. Vi do qualche dato, quello che si capisce tramite solo questi dati. Per esempio, per un impianto fotovoltaico da 3 kW, per produrre 3 kW istantanei occorre una superficie di pannelli fotovoltaici che va tra i 20 e i 25 metri quadrati. Ho fatto un rapido conto prima di venire qui. Se noi prendiamo una centrale termoelettrica combustibile fossile come la Tirreno Power, quella che si trova a Civitavecchia, una delle medio grandi, che produce 1520 megawatt di energia elettrica, allora se io divido 1520 megawatt diviso 3 kW, allora io per ottenere la stessa potenza elettrica attraverso solo fotovoltaico dovrei avere un campo di pannelli fotovoltaico pari a circa 1.200.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici. Capite bene che, ecco, qui un'altra domanda, una domanda nasce spontanea. Io una centrale come la Tirreno Power, per sopperire alla mancanza di questa Tirreno Power, dovrei installare più di 1.200.000 metri quadrati di pannelli solari per un'unica centrale. È plausibile questo? È possibile? Direi proprio di no, cioè così, su due piedi. Altra 120, come dice Lorenzo? 120 ettari, più o meno, 120 ettari solo per sopperire a Tirreno Power. Altra energia pulita è l'eolico, indubbiamente. Ora, anche qui l'eolico, ovviamente sono, tutti quanti l'hanno vista, no? Queste sono pale eoliche che hanno tipicamente, mediamente, tre pale, che è un rotore, si chiama rotore. Queste pale girano attraverso appunto il vento che arriva, girando queste pale fanno girare un alternatore che produce energia elettrica. Anche qui possono essere piccole, medie, grandi, a seconda della grandezza, sono più o meno capaci di produrre più o meno corrente elettrica, sempre in termini di qualche megawatt al massimo. C'è un'efficienza, un rendimento anche qui, addirittura qui c'è proprio un principio fisico che va sotto il nome legge di Betz, che in condizioni diciamo ideali, in cui l'attrito scompare, cosa appunto ideale che non esiste, l'attrito significa il rotore mentre gira, tutta la meccanica della paleolica, queste ovviamente hanno degli attriti e quindi dissipano l'energia. Quale energia? L'energia cinetica che viene dal vento che fa girare queste pale. Ora, ammettiamo che tutto ciò, tutti questi attriti siano zero, io riesco a ottenere un massimo di efficienza del 59.3%, cioè quindi vuol dire che quasi la metà dell'energia cinetica del vento io comunque la perdo, ma la perdo non perché non sono bravo a costruire l'impianto, ma perché proprio un strutturale, una legge della fisica. Comunque nel caso reale invece, proprio se sono bravo, sono un massimo, riesco ad arrivare a un 50% di rendimento.
E comunque tra tutte le macchine che abbiamo, è una delle, anche se ovviamente la quantità di energia prodotta sarà più bassa perché devi fare le pale sempre più grosse, non è un cattivo risultato se lo confronti con altre fonti. Il rendimento è maggiore di altri.
Dobbiamo dire un aspetto non trascurabile, che queste tipi di energia, il fotovoltaico e l'eolico, non mi garantiscono una produzione di corrente elettrica costante, perché ovviamente se c'è il vento io lo produco, se non c'è il vento no. Se ci sono le nuvole il fotovoltaico non funziona, quindi...
E certo, infatti negli scenari pure lì, credo dell'IPC, comunque da altre parti, come problema di tutte le fonti energetiche basate sullo sfruttamento di una proprietà naturale è la discontinuità della fonte dell'energia in ingresso, della fonte energetica in ingresso, e questo è un ulteriore problema che avrai sempre bisogno invece di quelle fonti energetiche magari inefficienti, così, che però ti danno la possibilità di gestire almeno la base oltre a quelle dei picchi. Questa cosa, così visto l'orario riprendo, questa cosa qui è il problema. È il problema perché gli scenari dell'IPCC oggi con Jacopo li stavamo rileggendo perché ci ricordavamo delle cose e speravamo che non fossero così. Gli scenari dell'IPCC sono proprio così. Gli scenari dell'IPCC, anche quelli che vedono lo scenario più the worst scenario, cioè lo scenario peggiore, comunque prevedono delle transizioni energetiche in tutti i comparti dell'esistente e a livello globale
in pochissimo tempo,
quindi dimezzamento delle produzioni delle emissioni dei gas serra in atmosfera a livello globale entro il 2030, quindi 11 anni, e azzeramento delle emissioni nette di CO2, lasciando perdere quello che sperano di ottenere dall'immagazzinamento della CO2 all'interno del sottosuolo entro il 2050. Questa cosa dichiarata dall'IPCC, non so se c'è qualche esempio, però dichiarata dall'IPCC propone una transizione energetica, lo dicono loro?
Sì, lo dicono, dice: tali riduzioni possono essere realizzate mediante combinazioni di tecnologie e pratiche nuove ed esistenti, tra le quali l'elettrificazione, l'idrogeno, l'alimentazione animale sostenibile a base biologica, la sostituzione di prodotti, il sequestro e l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio.
Questo, da altre parti dicono che la transizione energetica non è mai avvenuta né con una portata e con una velocità tale nella storia dell'energia, e quindi è un problema che però deve in qualche modo, sperano, a questo punto è una speranza, sperano che si risolva. Qualcun altro ha ragionato in termini, Vaclav Smil qui non c'è, non abbiamo stampa, però ha ragionato in termini di confronto con le altre transizioni energetiche, e nessuna transizione energetica a livello globale è avvenuta in meno di qualche decennio. Interessante ma altrettanto preoccupante, se lo guardi dal punto di vista nostro, che non è così ottimistico, e un articolo uscito sull'Internazionale di un paio di giorni fa, scritto da un giornalista del New Yorker, Bill, non lo leggo, mi sono tolto gli occhiali, aspetta, mo te lo dico, Bill McKibben, è un nome così, che invece lui dice: va bene, allora seguiamo i soldi, no? Seguiamo i soldi. E però individua, dice: va bene, allora togliamo, speriamo di indurre le banche, le assicurazioni, i fondi di investimento che investono delle quantitative, mo Jacopo ce li dice, visto che c'ha, non c'ha bisogno di occhiali, enormi, cerchiamo di convincere a disinvestire dal carbone, dal carboni emittenti, insomma, dal CO2 emettitore.
Sì, per esempio parla appunto di queste grandi banche di investimento che sono la JP Morgan, che investe tipo nei combustibili fossili $196 miliardi nell'industria del combustibile. E quindi buona parte, poi specifica, dice: buona parte delle quali per sostenere nuove iniziative estreme, trivellazioni a grandi profondità, estrazione di petrolio dall'Artica e così via, eccetera eccetera. Così dicendo, insomma, lui adesso, per farla breve che dobbiamo chiudere, ma questo articolo fondamentalmente dice che il problema dei cambiamenti, della transizione energetica e quindi dei cambiamenti climatici, non si potrà mai risolvere se queste grandi banche di investimento, queste grandi compagnie petrolifere non smettono di investire in questo, spostino i loro investimenti su fonti di energie rinnovabili e via dicendo, ecco.
La cosa inquietante che dice nell'articolo è che se questa cosa avvenisse, ammesso che uno riuscisse a convincere tutti quanti attraverso azioni anche di FER, di proposta dei piccoli investitori, di convincimento di spostare i fondi assicurativi su fondi piccoli, perché le piccole banche non investono in queste grandi speculazioni energetiche, perché non c'hanno i soldi. Quindi l'idea di fare anche un lavoro dal basso, di spostamento degli investitori verso banche o verso esperienze carbon free, insomma, non è, andrebbe fatto pure lentamente, perché se scoppia, visto, certo, che visto i soldi, vista la quantità di finanza che gira intorno al mercato dei combustibili fossili in generale, che sono, appunto, abbiamo detto, l'80% della produzione energetica mondiale per qualsiasi cosa, si creerebbe una bolla, potrebbe esplodere una bolla analoga a quella alla crisi del 2008, la bolla immobiliare, soltanto che è moltiplicata per non so quanto, per decine e centinaia di volte, e quindi questo porterebbe ad una crisi economica globale che potrebbe avere un effetto analogo o peggiore dello scenario peggiore del cambiamento climatico, a un certo punto, visto che convergono lì, sempre lì, migrazioni, povertà, disuguaglianze e conflitti. In questa cosa, insomma, tutta sta carrellata era per capire che il problema è molto grosso. Quindi benissimo l'attivismo di Fridays for Future, benissimo l'attivismo di chiunque, benissimo il tentativo di trovare delle soluzioni che comunque miglioreranno la condizione di vita, magari a livello locale, transizione energetica a livello locale si possono fare, quindi il problema alla fine diciamo, a livello di singolo stato si può pensare a una transizione energetica in 11 anni, però a livello globale è molto più complesso pensarlo, quindi probabilmente il processo è e sarà, come sappiamo già, di difficile e forse di difficilissima risoluzione. Tirar fuori alla fine, a me un po' personalmente, questa cosa, che ogni cosa che accade venga riportata al cambiamento climatico, in un certo senso è ascientifico, però in questo modo, se visto che l'emergenza è di questo livello, a questo punto tutto fa brodo. Quindi se è vero che l'ipersfruttamento della laguna di Venezia è la causa delle alte maree, diciamo che è il riscaldamento climatico globale, tanto e quindi diciamo che le grandi navi stanno lì e emettono CO2, cioè
sicuramente peggiora la situazione,
diamogli sempre più rilevanza. La dichiarazione di emergenza climatica di tutte le città d'Italia, in Italia siamo molto rispetto all'Inghilterra, che hanno dichiarato l'emergenza climatica tutti, c'è stata una carta su Fridays for Future, il sito, siamo indietro, però l'hanno dichiarata Milano, che prevede per esempio in 10 anni l'elettrificazione totale del sistema di trasporto, prevede di piantare non so quanti milioni di alberi, però pure lì la transizione energetica è sempre un po'... in realtà il tema che nessuno affronta è questa cosa qui.
Io ho anche l'impressione che tutti gli ecologisti, anche quelli più in buona fede, i più attivi come tutti, adesso si sta allargando ovviamente la schiera di chi lotta contro i cambiamenti climatici, ma è che comunque si discuta poco da questo punto di vista sull'energia. Tutti poi sembra che dire ok, il combustibile fossile no, però vabbè, ma tanto c'è il fotovoltaico, c'è l'eolico, il rinnovabile, come se già fosse una cosa fatta, come se fosse banale poi sviluppare e soddisfare tutta l'energia, il fabbisogno energetico in termini di questi tipi di produzione. Anche in questo articolo, che è bellissimo, proprio analizza perfettamente i meccanismi finanziari di investimento, però diciamo, se devo dire dove ho notato poi dove pecca, dove è debole, era il fatto che questo giornalista a un certo punto diceva basta poi investire sul fotovoltaico, tutto spostare sul fotovoltaico e sull'eolico. Abbiamo visto che non è così, insomma, ecco,
quindi sembra quasi scontato. Esserci una parte di dogma in questa fiducia molto è ultra positivista. Tant'è che proprio un nostro esponente di Geologia Senza Frontiere recentemente ci ha fatto vedere, parlando oltre che dell'energia anche degli altri aspetti, ha dimostrato la complessità del problema e come forse l'unico approccio possibile è un approccio integrato che prenda in considerazione tutto quanto, a partire anche, l'abbiamo citato prima, dall'incremento demografico, dalla riduzione dei consumi, dall'inversione del modello di sviluppo verso un modello meno energivoro. Quindi forse...
alternativo.
Diciamo che anche un po' è la storia, volendo, di questa trasmissione. Entropia Massima nasce su questi esatto. temi, si è sviluppata nel tempo e negli anni proprio su questo, e alla fine oltre al...
finire, mi viene in mente quella frase, no, che ormai gira da sempre, che le battaglie ecologiche sono giardinaggio se non c'è lotta di classe, se non c'è una visione d'insieme.
E quindi su questo direi che possiamo chiudere questa puntata entropica, proprio puntata lunghissima di Entropia Massima, appunto, verso un aumento del disordine creativo e produttivo.
Sempre e comunque.
Un saluto a tutte e a tutti, a lunedì prossimo, e soprattutto a chi è privato della propria libertà personale.
Bye bye, ciao.